credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Dodicesimo incontro. La spada.
Dal Vangelo secondo Luca. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto. Riparte da qui il nostro itinerario affidato a Don Fabio Rosini, al quale lascio subito la parola.
Ecco, è abbastanza sconvolgente il cambio di tonalità. Mentre prima abbiamo questa lode serena, felice, un uomo che va verso la morte con pace, un uomo che può morire. E questa è l'immagine proprio della nuova vita. Quando arriva Cristo, la morte non fa più paura. Quando arriva Cristo, la morte è qualcosa che ci si pone davanti come pace, ci si pone davanti come compimento e non come terrificante prospettiva di termine che ci stronca e ci cancella. No, è pace che sta arrivando. In Cristo la morte diventa sereno incontro con Dio. E questa cosa che però significa anche tanto altro. Cosa è il bambino? Noi dobbiamo capire una cosa che in realtà si gioca fra il cosiddetto nunc dimittis e queste frasi a Maria. Perché gloria del tuo popolo Israele è questo bambino, nelle parole di benedizioni che Simeone emette verso Dio. Nello stesso tempo, per Maria, per Israele, questo stesso popolo di Dio, è segno di contraddizione. Ma è gloria o è contraddizione? È luce o è contrasto? O è rovina, risurrezione dopo una caduta? Ecco, noi dobbiamo capire che in questo momento si apre una prospettiva universale. La nostra fede non è mai per noi stessi. Mentre nel momento in cui abbiamo parlato della visitazione di Maria e Elisabetta, abbiamo scoperto che la fede richiede dialogo, richiede comunità, fraternità, relazione, crescita reciproca, in questo senso però non abbiamo ancora sottolineato sufficientemente che la missione che la fede dà è una missione universale. Si nutre di relazioni la sua crescita, ma la sua missione è una missione che riguarda il mondo intero. Nessun cristiano è estraneo alla dimensione di Cristo, che è colui che salva il mondo intero. Ogni uomo è cattolico se è cristiano, ovvero sia ha un'universalità. Ogni malato che sta affrontando come cristiano la sua malattia sta in realtà offrendo le sue sofferenze per il mondo intero ed è luce del mondo intero. Noi non sappiamo dove finisce il frutto della nostra fede. Qui è sottolineato che la fede, la sua avventura, l'irruzione di Dio nella nostra vita non è mai un fatto individualistico, non è mai qualcosa che riguarda solo noi. Qui vengono messe in luce due dimensioni. Primo, il popolo. C'è un popolo di Dio. C'è un popolo che avrà la sua gloria, il suo peso, la sua importanza, la sua verità proprio attraverso la missione di questo bambino. Ma ancor di più, le genti avranno luce da lui. Sarà luce per le genti. È molto importante ricordare che il Vangelo di Luca non farà incontrare mai Gesù con un pagano. Solamente dagli Atti degli Apostoli in poi, l'avventura di questa opera che Dio ha messo in atto con Gesù diventa una cosa che riguarda i pagani, coloro che non sono del popolo ebraico. È interessante questo ordine, questo sistema che Luca mette in atto per far capire com'è l'evoluzione della storia. Ma qui viene detto qualche cosa che anticipa tutta l'avventura. Luce delle genti, ovvero sia qualcosa che illumina il mondo intero. Ogni cristiano è luce del mondo, ogni cristiano è sale della terra. Allora io non capisco quello che Dio fa con me se questo è solamente finalizzato a me. Se finisce con me, non finisce con me. Nessun uomo può pensare alla sua vita come una cosa rinchiusa nella sua identità, solamente nella sua solitudine. Nessuno è un'isola senza confini. Ognuno di noi è relazione, ma la fede fa diventare tutte le relazioni benedette, tutte le relazioni redente, le fa diventare tutte in funzione dell'incontro con Dio, o meglio che sgorgano dall'incontro con Dio. Ed ecco che entriamo nella parte più inquietante del testo, la parte dura. Queste parole dette da Simeone, il quale è stato guidato dallo Spirito Santo. Tutte queste parole vengono dallo Spirito Santo. Abbiamo già visto che anche Elisabetta, quando parlava con Maria e gli dava dei dati ulteriori sulla sua avventura, era mossa dallo Spirito Santo. Maria sta ricevendo delle istruzioni. Queste istruzioni riguardano l'avventura che ha davanti. Che avventura ha davanti? Se questo bimbo è nato nel tuo grembo, è sacro al Signore ed è una missione universale, sappi che cosa è venuto a fare lui. Se il suo nome, il testo ricordiamo, era cominciato con l'imposizione del nome di Gesù, come abbiamo visto nella trasmissione precedente, se il suo nome è Dio salva, come salva Dio? Entriamo qui in qualche cosa di sorprendente. Come pensiamo noi la salvezza? Noi la salvezza la pensiamo come una cosa che ci risolve i problemi. Questa è una soluzione, non è una salvezza. C'è una piccola differenza fra queste due cose. Altro è risolvere un problema, altro è salvarmi. Comparirà al capitolo 17 la storia di 10 lebbrosi. Questi 10 lebbrosi vengono tutti guariti, ma uno solo torna a ringraziare. A lui solo Gesù dirà: la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono guariti, tu sei salvato. Noi possiamo guarire o entrare nella salvezza. Conosco molti malati che vivono nella salvezza, anche se il loro corpo è malato. Ho visto persone morire santamente. E in queste persone brillava la salvezza, ma non la salute. Allora noi pensiamo la salvezza in funzione del nostro benessere, del nostro stare in uno stato di garanzia, di sicurezza. La salvezza è ben altro. La salvezza è arrivare a Dio, è diventare sacri al Signore, è entrare fino in fondo nell'unione con Lui, che è il cielo. E questo richiede, abbiamo già visto, la circoncisione a livello nativo, a livello del linguaggio del popolo ebraico, ma qui comparirà qualcos'altro, un'opera molto più profonda, esistenziale, che non è nella carne, è nel profondo dell'essere. Come salverà questo bambino? Se costui è luce per rivelarsi a tutte le genti e gloria del popolo, guarda come lo fa, dice Simeone. Maria, capisci bene come lo fa? Capisci bene, Teofilo, che stai appresso a Maria e stai capendo la fede? Capisci bene come la fede opererà con te? Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. È come segno di contraddizione. Che cosa vuol dire? Potremmo pensare in questo senso. Egli è qui per la caduta di alcuni e la risurrezione di altri. La nuova traduzione molto meglio sottolinea invece l'ipotesi più sostanziale, che sono gli stessi. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti. Ovvero, sì, questi molti, i molti che si salvano, che è un ebraismo per dire tutti, vuole fare questo con tutti, vuole essere la luce di tutti, dei molti, della moltitudine, questo dobbiamo pensare. Ecco, la loro salvezza sarà per mezzo di questo bimbo, il quale li farà passare per una caduta e una risurrezione. Cioè la salvezza è cadere e rialzarsi, cadere e rimettersi in piedi. Cosa deve cadere? Cosa deve rimettersi in piedi? Questo tema è molto forte nella letteratura lucana. Noi lo abbiamo, per esempio, in altri testi. Per esempio, se noi andiamo al capitolo 21, nei versetti 31 e 32 di Luca, abbiamo questa frase: Simone, Simone, ecco, Satana ti ha cercato per vagliarti come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Cioè, parte essenziale della missione di Pietro sarà essere vagliato, essere messo in difficoltà, essere di fronte al proprio zero, al proprio annullamento. È Luca che racconterà dello sguardo di Gesù dopo che Pietro lo ha tradito. Quando Pietro lo rinnega, il Signore si volta e lo guarda. Lui viene guardato e piange amaramente. Ecco cosa succede. Succede che Pietro, il principe degli apostoli, deve passare per un azzeramento, la sua rovina, il suo smascheramento, l'uscire dalla menzogna, che sarà un arrivare alla propria povertà, nudo e crudo, senza alcuna difesa, davanti allo sguardo di Dio. A quel punto potrà confermare nella fede i suoi fratelli, si potrà rialzare. Se noi andiamo avanti, vediamo che, per esempio, nel capitolo 15, il figlio, il prodigo, è quello che deve arrivare all'azzeramento e quindi finalmente rientra in se stesso. Ma ancor di più è patente negli Atti degli Apostoli, quando al capitolo 2, versetti 37 e 38, si parla di questa denuncia che Pietro stesso fa ai suoi conterranei a riguardo dell'essere stati colpevoli della crocifissione di Cristo, e nell'udire questo si sentirono trafiggere il cuore. Già sentiamo qualcosa che riecheggerà in questo testo ancora di più nel tema della spada, che questi uomini si sentono spaccare il cuore, trafiggere, colpire il centro del proprio essere dalle parole di Pietro, e a quel punto dicono: che cosa dobbiamo fare? E entrano nella salvezza cristiana, entrano nel battesimo. Allora, cosa significa? Che nella logica della fede questa dinamica della caduta e del rialzarsi è fondamentale. Ma cosa vuol dire questo? Che il bambino è contraddizione, che il bambino ci contraddice, che noi ci salviamo per essere contraddetti da Cristo, per non essere avallati nelle nostre logiche, essere messi in una logica di crescita. Nessuno che non sia contrastato può crescere. Nessuno che non sia criticato può diventare più profondo. Nessuno che non sia in qualche modo posto di fronte a un cimento, a una difficoltà nella vita, può diventare più fine, più profondo. La sapienza si impara dalle difficoltà, l'abilità dai problemi si impara. Ma Cristo è questo segno di contraddizione. Questa cosa qui è il segno che c'è qualcosa che Dio non condivide in noi. Dio non condivide tutto di me. Mica sono arrivato. La mia fede deve passare ancora per molte contraddizioni. Io devo essere smascherato su ancora molti punti. Non penso che ci sia nessuno che fino all'ultimo momento della propria vita possa sfuggire a questo essere contraddetti dalla parola di Dio, contraddetti dalla logica dei sacramenti, contraddetti dalla logica ecclesiale, fraterna, dove in ogni cosa dobbiamo lasciarci contestare. Ed ecco che compare infatti che cosa? Per la caduta e la risurrezione dei monti di Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ecco, è difficile l'ordine di questo testo. La nuova traduzione ha scelto un ordine più coraggioso, più esplicito, ovvero sia l'ordine esatto delle parole come compare nel greco originale. L'antica traduzione armonizzava per rendere più digeribile il testo a prima vista. La qualcosa faceva sì che non si capiva se Maria fosse anche lei contraddetta, se lei fosse quella che entrava in questa rovina e risurrezione. E allora la spada diventava, secondo una tradizione sacrosanta devozione nei confronti di Maria, la spada del dolore, la spada di tutta la sofferenza che Maria dovrà passare, e obiettivamente questo tema è qui presente in questa spada. Ma se guardiamo l'ordine delle parole adesso così come sono state messe, lasciando la difficoltà della lontananza fra il momento in cui si parla della rovina e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori, cioè capiamo che il problema dei molti è che i loro cuori siano svelati, perché noi ci raccontiamo tante frottole. Noi abbiamo bisogno di essere contraddetti per uscire dalle menzogne, da quei mezzucci, da quei compromessi che lasciamo che vengano stabiliti nel nostro cuore. Così, nemmeno li diciamo esplicitamente, lasciamo che si diano. Sono così, sono posti. E non li rompiamo più, non li mettiamo più in discussione, e quello fa tutta la zavorra dell'avventura della nostra fede, per cui in realtà abbiamo tanti compromessi e Dio questi compromessi li contesta. Allora, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, ma a quel punto, appunto, la nuova traduzione mette dove sta esattamente, e anche a te rispetto a chi? Ha detto: egli è segno di contraddizione, e anche tu sei associata a questo segno di contraddizione. Appunto, secondo questo ordine si capisce meglio che Maria non è associata ai molti, è associata a Gesù. Gesù è il rifiutato, lo abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. È colui che non ha posto. Perché non ha posto nella casa? Perché deve essere spostato in un luogo che non è consono? Perché l'uomo non gli ha dato il posto ancora. E Maria viene associata a questa cosa qui. Essere cristiani vuol dire essere associati alla contraddizione che Cristo è per il mondo. Questo mondo che si dice autosufficiente, che si giustifica da se stesso, è un mondo di menzogna, è un mondo che crede a delle cose false. Noi non siamo autosufficienti. La ragione dell'uomo non spiega la vita dell'uomo. I sentimenti dell'uomo non bastano per spiegare le sfide più serie della vita. Noi abbiamo bisogno di essere contraddetti da Dio, che ci chiede di stare nella verità, nel suo amore, nella sua tenerezza verso di noi. Non può però tralasciare una verità imprescindibile, che Lui è Dio e non noi. Questa è la contraddizione. E allora ecco il dolore di Maria. Cos'è questa spada? Questa spada che Maria ha nell'anima, nel suo essere. Non è semplicemente il dolore. La spada nella scrittura appare come segno di decisione. La spada per cui questo testo, che è cominciato con la circoncisione del bambino, il taglio che nella carne questo bambino deve avere, arriva al cuore della madre, perché lei è la circoncisa. Lei è colei che è totalmente dalla parte di Dio. La fede è nell'anima mettersi totalmente dalla parte di Dio. Questo nei fatti seri della nostra vita. Maria certamente sarà colei e addolorata ai piedi della croce, ma questo lo vive perché sta vivendo una missione, non un semplice mero dolore, non una disgrazia, ma una missione, qualche cosa in cui lei è associata come la Chiesa è associata in Maria, come ogni cristiano è associato a questo decidere nel fondo del cuore di passare dalla parte di Dio e quindi accettare la contraddizione e passare alla resurrezione e per la rovina, per l'abbandono dell'uomo vecchio, per l'abbandono di ciò che non è secondo Dio. Maria è colei che porta nel cuore questa decisione, questa consacrazione a Dio, questo essere di Dio. Questo passa nei fatti, questa cosa si vive nelle cose, una dopo l'altra. Questo bambino crescerà, essere associati a lui, essere sua madre, essere la Chiesa che genera Cristo in questa generazione, in ogni generazione, vuol dire essere associati in questo taglio dal mondo, in questo taglio dalle menzogne, in questo essere estranei a ciò che non è di Dio.
Santa Maria, donna del primo sguardo, e con un passaggio di questo brano di Don Tonino Bello, vescovo, che chiudiamo il nostro incontro.
Santa Maria, donna del primo sguardo, grazie perché curva su quel bambino ci rappresenti tutti. Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la carne di Dio fatto uomo. E noi vogliamo affacciarci alla finestra degli occhi tuoi per fruire con te di questa primizia. Ma sei anche la prima creatura della terra che Dio ha visto con i suoi occhi di carne. E noi vogliamo aggrapparci alle tue vesti per spartire con te questo privilegio. Grazie, impareggiabile amica dei nostri natali, speranza delle nostre solitudini, conforto dei nostri gelidi presepi, senza cori di angeli e senza schiere di pastori. Perdonaci se i nostri sguardi sono protesi altrove, se inseguiamo altri volti, se corriamo dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell'anima ci è rimasta la nostalgia di quello sguardo, anzi, di quegli sguardi, del tuo e del suo.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 12° incontro. La spada. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.